Sono Gossip Boy, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell'elite della storia. Che vi piaccia o meno, per colpa della religione cattolica, le donne sono state spesso relegate a ruoli secondari, ad accudire, a tenere la casa. Ma in alcuni casi, paesi cattolicissimi come la Spagna hanno avuto regine tutt'altro che passive e tutt'altro che buone e gentili. Come abbiamo visto per Margherita prima di Danimarca, anche la nostra Isa non era destinata a governare. Era figlia di seconde nozze di Giovanni II di Castiglia e León, risposato appunto con Isabella del Portogallo. Non notate anche voi le meninci spremute per trovare un nome alla nostra futura regina spagnola? L'obiettivo appare quindi molto chiaro: l'unione della Castiglia con il Portogallo, azione politica di cui lei non doveva inizialmente fare parte. Insomma, Isa era decisamente fuori dai giochi. Ma molto spesso le elite stesse non riescono a stare dietro ai loro numerosi quanto ridicoli intrighi di palazzo, e Isabella aveva dalla sua la qualità della furbizia, la sete di denaro, l'attaccamento al potere. Aggiungiamoci anche il fatto che nel 1454 Giovanni II morì e che la madre, Isabella, per il dolore si rinchiuse nel castello di Arevalo fino alla sua morte, e vediamo come d'improvviso Isabella si sentì in diritto di prendersi molte libertà. Al trono di Castiglia e León salì inizialmente Enrico IV, fratellastro della nostra Isi, che aveva sposato la principessa Giovanna del Portogallo. Da loro nacque Giovanna, anche in questo caso con molta fantasia nei nomi. Un matrimonio florido, se pensiamo che già qualche mese dopo l'aristocrazia mise in giro la voce che Giovanna avesse avuto l'omonima figlia non con Henry, ma con il suo migliore amico, Beltrán de la Cueva. Vi chiederete da quando io mi interessi di questo gossip così becero, ma è una cosa che tornerà molto utile a Isabella. L'altro fratello di Isa, Alfonso, era partecipe delle Asturie, ovvero l'erede al trono di Castiglia nel caso della scomparsa di Enrico IV. Morto lui, Isabella si ritrovò improvvisamente, inspiegabilmente, prossima erede al trono, ma solo sotto la clausola che avrebbe sposato re Alfonso V del Portogallo e riconosciuto come legittima Giovanna, che invece legittima non era. Figuratevi se Isabella si faceva mettere i piedi in testa dall'odiato fratellastro. Dal momento che oltre ad Alfonso V c'era anche Ferdinando d'Aragona che la voleva sposare, Isa scelse proprio quest'ultimo, che sposò segretamente. No, oh, non vi ho detto che F era cugino di primo grado di Isabella. Enrico IV scoprì questo nefasto matrimonio, diseredò la sorellastra e annunciò a tutti il falso, ovvero che la figlia Giovanna era legittima, proclamandola anche principessa ereditaria. Oh oh, Isa, ti sei avvicinata per un soffio al potere e ora tutto ti sta letteralmente sfuggendo di mano. Just one look and you open up my eyes, and I'll stay with you forever all the time, and I'm stepping out to leave it all behind. I'm confident your love will be my sight. Just one look. Vi ho detto che Isabella e Ferdinando erano cugini e a quanto pare per indole familiare condividevano l'attaccamento al potere. Vi ho detto anche che Enrico IV non era molto amato tra la nobiltà. Per questi motivi la decisione di diseredare la povera I non fu ben accolta da una gran parte della nobiltà, che proclamò Isabella come regina di Castiglia e Ferdinando come re consorte. La parte avversa aveva invece designato Giovanna la Batraneja, sì, la figlia illegittima, come regina, la quale era ora la nuova fiamma di Alfonso V del Portogallo, che di conseguenza era stato anche lui designato re di Castiglia e León. Sento proprio odore di combattimento tra gatte. Giovanna, infatti, insieme ad Alfonso invase la Castiglia nel 1475, indicando lo scontro decisivo a Toro, dove aveva deciso di tenere la sua corte. Ferdinando era già intenzionato a partire con il suo esercito, ma Isabella sapeva bene che quei quattro sfigati da soli non ce l'avrebbero fatta. Sfruttando la sua enorme influenza, sia tra i nobili, sia tra i conventi e abbazie, mise su un esercito notevole che in un batter d'occhio fece scappare quel leone di Alfonso e cacciando per sempre Giovanna l'illegittima dalla Castiglia, la quale del resto non volle governare più nemmeno il Portogallo e si ritirò nel monastero di Coimbra. Finita questa scocciatura della guerra di successione, Isabella poté dare avvio al primo dei due grandi cambiamenti che ebbero luogo grazie a lei, la nascita del Regno di Spagna. Avendo sposato infatti l'amato cuginetto, erede al trono d'Aragona, visto che ormai era tutto in famiglia, decise di unire i due reami iberici, pur mantenendo la loro autonomia, includendo naturalmente tutto ciò che l'Aragona aveva conquistato fino a quel momento, la Sicilia. Insomma, se oggi la Catalogna vuole l'autonomia, la colpa è di questi due amabili cuginetti. I due ebbero presto fama di re cattolici e di seguire assiduamente i principi di carità e bontà verso il prossimo propri del cristianesimo. Proprio in virtù di questa dottrina, infatti, decisero di assediare Granada, ultimo baluardo islamico in Europa, facendo capitolare Boabdil, l'ultimo sovrano musulmano della penisola iberica. No, non è meraviglioso combattere una minaccia di omicidio compiendo tu stesso quell'omicidio? Forse Isabella aveva riconosciuto un merito ancora più grande e lusinghiero della Reconquista e anche meglio dell'introduzione della Santa Inquisizione nel nuovo regno, quello della disfatta degli imperi americani. Già da tempo girava per le corti europee un esploratore genovese che cercava finanziamento per portare avanti un folle progetto, quello di arrivare in India facendo il giro inverso. I terrapiattisti non me ne vogliano, ma se già nel 400 avevano capito che la Terra è sferica, forse è il caso di accettare la realtà, no? Ora, alla nostra Isabella non stava particolarmente simpatico il re di Francia Carlo VIII e d'altra parte aveva saputo subito che Giovanni II del Portogallo aveva ritenuto folle il progetto di Cristoforo Colombo. Figuriamoci se una come lei poteva lasciare che la prospettiva di così grandi ricchezze potesse finire in mano all'odiato monarca francofono. Senza pensarci troppo e consultando il marito cugino, consultando tra virgolette, finanziò senza spendere troppo la spedizione delle caravelle. Beh, sappiamo com'è andata. Una vista acuta quella di Isabella, che oltre a cristianizzare, legacy sfruttare, gli indigeni, poté arricchire ancora di più la Spagna, aprendo poi le porte al secolo d'oro di Carlo V, suo nipote, di cui vi ho parlato, per via della figlia Giovanna la Pazza. Davvero strano questo epiteto per la prole di due cugini.